A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Sono le 10:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, una buona giornata Alfredo Somozza.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Oggi partiamo da qui. Un attimo solo, eccoci.
Una revelación que impacta al mundo entero. Estados Unidos apoyaría el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas como represalia a Inglaterra por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.
Esta es información de inteligencia, pero publicado por los diarios británicos que están en alerta, enojadísimos con Donald Trump frente a las versiones que indican que Estados Unidos por primera vez cambiaría su postura respecto a la soberanía de las Islas Malvinas.
Trump está reconsiderando el apoyo de los Estados Unidos al Reino Unido en relación a la soberanía de las Malvinas. Y esto nos toca a todos muy, pero muy de cerca. Estamos hablando de una información que está dando Reuters.
Ecco Alfredo, tutti i telegiornali, non solo argentini, ma tutta l'America Latina, ma anche quelli degli Stati Uniti e Gran Bretagna stanno rilanciando la notizia che Trump sta per fare un passo epocale, quello di riconoscere la sovranità dell'Argentina sulle isole Malvinas o Falkland.
Ma sì, è qualcosa di incredibile che si riapra questa vicenda e anche le motivazioni, perché le motivazioni non sono, almeno da quello che ha diffuso la Reuters, non sono quella di finalmente assecondare ciò che Nazioni Unite ha deciso nel 1965, con la risoluzione del 1965, cioè che si tratta di una disputa di sovranità coloniale tra Argentina e Regno Unito e l'Assemblea Generale all'epoca invitava il dialogo per una soluzione pacifica. Tra l'altro è una di quelle situazioni che è monitorata dal Comitato sulla decolonizzazione, che non ha riconosciuto le isole come territorio, anzi meglio che riconosce l'isola come territorio non autonomo, quindi come possedimento coloniale. La posizione degli Stati Uniti è stata quella di assecondare la Gran Bretagna, in realtà senza mai smarcarsi dal punto di vista della, diciamo, delle dichiarazioni internazionali, ovviamente non soltanto tutta l'America Latina, ma quasi tutta l'Africa, buona parte dell'Asia, la Russia, eccetera, hanno sempre riconosciuto ciò che le Nazioni Unite aveva stabilito tanto tempo fa. Ma per quanto riguarda la Gran Bretagna, che ricordiamo ha vinto il conflitto dell'82, quando la dittatura all'epoca guidata da Galtieri aveva invaso le isole per tagliare la testa al toro, tra l'altro facendo saltare più di 30 anni dei negoziati per arrivare a una soluzione pacifica, così come auspicato dalle Nazioni Unite. Ecco, dopo quel conflitto vinto dalla Gran Bretagna nel 1982, che ricordiamo costò la vita a 255 militari britannici e a 650 soldati argentini, la Gran Bretagna fece un referendum nel 2013, un referendum nelle isole, dove gli abitanti al 98% scelsero di restare cittadini inglesi. Ovviamente questo referendum non fu riconosciuto né da Buenos Aires né dalle Nazioni Unite, e diciamo che hanno un motivo in più, soprattutto dopo l'82, gli abitanti delle isole Malvinas per essere, diciamo, per voler restare inglesi, perché il PIL pro capite di questa colonia britannica raggiunge la cifra, ha raggiunto secondo le stime la cifra di 93.000 sterline a testa, che è tantissimo. E su cosa si basa? Soprattutto non sulle attività tradizionali come l'allevamento di ovini, né sul turismo che è decollato negli ultimi anni, ma fondamentalmente si basa sulla vendita dei diritti di pesca, cioè la Gran Bretagna, considerando quelle isole proprie, vende i diritti di pesca ai pescherecci cinesi e coreani che saccheggiano l'Atlantico Sud da molti anni, incassando una cifra milionaria. Oltre al fatto che le isole hanno un sostegno economico diretto di Londra e hanno una base militare con circa 2.500 effettivi, che ovviamente fanno anche economia. Quindi la situazione, diciamo, che era rimasta congelata nel tempo, ci sono state delle aperture, soprattutto quando è andato al governo Javier Milei, ha fatto delle aperture nei confronti della Gran Bretagna, ad esempio per quello che riguarda la cura negli ospedali argentini delle persone delle isole con problematiche che non possono essere seguite in loco per mancanza di strutture. C'è stato anche un ritorno dell'ambasciatore britannico a Buenos Aires, che non c'era dall'epoca del conflitto, e adesso all'improvviso questa dichiarazione di Trump che riapre la questione perché la Gran Bretagna subito ha rifiutato qualsiasi ipotesi di negoziato. Dicendo che rispetta il diritto all'autodeterminazione dei cittadini di queste isole, cosa che diciamo, è contrario al diritto internazionale, perché se si tratta di colonia non si può parlare di autodeterminazione, e che ha obbligato il governo di Milei a ribadire la posizione storica dell'Argentina sul fatto che le isole fanno parte del proprio territorio e che va negoziata diciamo, il ritorno alla propria sovranità. Quindi ecco una riapertura di un conflitto che sembrava ormai destinato non essere più aperto in un quadro di diciamo, ritorsione globale di Donald Trump contro alcuni alleati, perché guarda che selettivamente lui tenta di colpire Starmer, e tenta di colpire tra l'altro Sanchez, parlando di espellere la Spagna dalla NATO, ma in Europa non ha avuto il sostegno di nessun paese, ma non ha parlato di ritorsione contro l'Italia, contro la Francia o contro governi a lui affini. Quindi è una situazione paradossale che però ha riportato alla luce un conflitto che per la Gran Bretagna è chiuso, ma che per le Nazioni Unite, per il diritto internazionale, per l'America Latina ovviamente non lo è.
Ecco, per quanto hai accennato alla punizione di Trump, sentiamo questo pezzettino di un telegiornale argentino che spiega la mossa di Trump.
Y me llega la información desde Estados Unidos, de una alta fuente del Pentágono, que había un mail del Pentágono donde indicaba que el presidente Trump tenía toda la intención de castigar de alguna manera a España y a Inglaterra por la posición de ambos países de no acompañar a Estados Unidos e Israel contra Irán. España directamente sacarlo de la OTAN y a Inglaterra ponerse del lado argentino, ayudando a la República Argentina para recuperar las Malvinas.
Ecco, diciamo che spiegando, ok, pragmatismo, in questo momento magari gli argentini, anche quelli contro Milei, sono d'accordo perché comunque c'è una risoluzione dell'ONU, però Trump, attenzione, può cambiare idea a qualsiasi momento e quindi accodarsi ai suoi colpi di testa diventa veramente
Sì,
faticoso per la
sì.
politica.
Assolutamente. Io, se dovesse scommettere, credo che cambierà idea nei prossimi giorni con la visita di Re Carlo, in Gran Bretagna, scusate, negli Stati Uniti. Sta arrivando, insieme alla regina Camilla. Credo che questa partita che si apre con una mail del Pentagono che è stata intercettata dalla Reuters, credo che si chiuderà con la visita di Carlo, perché è ovvio che gli Stati Uniti, dovendo scegliere, per quanto Milei stia simpatico a Trump, ma dovendo scegliere un'alleanza strategica, ribadiranno quella con la Gran Bretagna, va da sé.
Ecco Alfredo, in pochissimi minuti ci puoi fare una descrizione delle isole Malvinas Falkland?
Beh, strategicamente sono state sempre importanti, sono stati per primo occupati dalla Francia già nel XVIII secolo, poi le isole sono state cedute alla Spagna in base agli accordi con la Francia, sono state colonizzate dal mitico capitano Bougainville, che portò francesi di Saint-Malo, per questo motivo che in spagnolo, come in francese, sono Malvinas da Maluin, perché gli abitanti erano quelli. Poi nel 1810 l'Argentina diventa indipendente, manda un primo governatore alle isole nel 1823 e nel 1833 arriva una spedizione militare britannica che prende il controllo e rimanda al continente, ci espelle le autorità che erano state designate e gli abitanti e inizia la colonizzazione britannica. A quel punto le isole restano importanti perché sono una base, diciamo, naturale che controlla il passaggio tra l'Atlantico e il Pacifico. Infatti durante la Seconda Guerra Mondiale c'è stata anche un'importante battaglia navale tra tedeschi e inglesi da quelle parti ed è faceva parte, diciamo, il possesso di queste isole di quello che era un po' la base dell'impero britannico nel mondo, cioè quello del controllo dei passaggi marittimi, così come ad esempio lo stretto di Gibilterra nel Mediterraneo o l'isola di Diego Garcia nell'Oceano Indiano. Dal punto di vista formale, le isole sono, diciamo, ovviamente al largo dell'Argentina, c'entrano nulla con la Gran Bretagna, parliamo di un'occupazione militare che risale al 1833 e una risoluzione dell'ONU che invece risale al 1965, nella quale viene ribadito che questo si tratta di una situazione coloniale che va normalizzata.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió una nueva etapa para el país tras más de 100 días en el cargo, periodo que calificó como el inicio de un proceso para recuperar la esperanza y la confianza entre los ciudadanos. La mandataria aseguró que se han dado pasos hacia un nuevo momento histórico, entre ellos la reforma de la ley petrolera y la aprobación de una normativa minera para atraer inversión, tecnología y empleo.
En lo económico, hemos entrado en una nueva etapa de crecimiento. El Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que produce el país, crece en casi un 9% con 20 trimestres consecutivos de expansión. Y ese crecimiento debe ser para la felicidad social, traducirse en más empleo, mejores ingresos y más oportunidades reales para nuestro pueblo.
100 giorni di Delcy Rodríguez, capo dello Stato venezuelano, un primo bilancio, Alfredo.
Ma andiamo per parti. Anzitutto 100 giorni già è un traguardo perché era tutto, diciamo, molto, molto precario quello che è successo dopo il 3 gennaio quando Maduro atterrò a New York, a Brooklyn. Chi comanda in questo momento? Beh, il chavismo continua al potere, e la donna e l'uomo forte sono Delcy Rodríguez e il suo fratello Jorge, che presiede l'Assemblea Nazionale, ma anche, diciamo, i pasradan di Maduro sono al potere sempre. Diosdado Cabello all'interno, il padrino López, che era stato, diciamo, tolto dal Ministero della Difesa, sembrava caduto in disgrazia, è rientrato nel governo come Ministro del Turismo e la Promozione. Quelli che sono stati tolti di mezzo sono soprattutto Alex Saab, questo faccendiere colombiano naturalizzato venezuelano che si è sempre detto che fosse il riciclatore di soldi di Maduro e il procuratore generale, ma nessuno è stato stradato negli Stati Uniti, e questo è un dato da ricordare. È stata fatta la nuova legge sugli idrocarburi e sui minerali, ma PDVSA, cioè la compagnia di Stato e Petrolifera, resta in mano allo Stato. Proprio notizia di ieri, sono stati anche sbloccati i fondi per la difesa di Maduro, cioè il Venezuela potrà pagare la difesa di Maduro. Fino a ieri, appunto, questo non è stato previsto. Cosa è migliorato? È stata approvata una legge di amnistia, ha beneficiato più di 8.000 persone che erano in galera. Caracas ha recuperato una certa normalità, ha riaperto l'ambasciata degli Stati Uniti, ma che cosa è rimasto uguale? Centinaia di prigionieri politici continuano ad essere in carcere, i giornalisti non possono fare domande liberamente al potere, quindi c'è ancora una censura, diciamo, di Stato, l'esercito continua a controllare l'economia del paese e la popolazione non se la passa bene. Il salario minimo attualmente equivale a 30 centesimi di dollaro al cambio vero del dollaro col bolivar venezuelano. E il punto forse ancora più paradossale di questa situazione è il tema delle elezioni. Molte si aspettavano che sarebbe stato, diciamo, indetto un calendario per le elezioni, le prossime elezioni, diciamo, libere e soprattutto pulite, ma al momento di questo non si parla. Un sondaggio che però va preso con le pinze dice che l'85% dei venezuelani preferiscono dare priorità al recupero economico piuttosto che andare alle urne, e Maria Corina Machado, cioè il Nobel per la pace 2025, che ha sostenuto l'intervento degli Stati Uniti, continua ad essere fuori all'estero, cioè continua a non rientrare in Venezuela, e si dice che il momento in cui potrà rientrare, se rientrerà, sarà determinato da Washington, che si trova molto a suo agio con il governo di Delcy Rodriguez. Ricordiamo che i soldi del petrolio venezolano affluiscono su conti correnti gestiti dagli Stati Uniti stessi. Di riattivazione economica ancora non vi è traccia, soprattutto perché non è arrivato nessun investimento in Venezuela, e questo penso che sia legato all'indefinizione del quadro politico. Anche se Texaco, che è la grande multinazionale statunitense, quella che ha negoziato con Delcy Rodriguez sicuramente questa successione a Maduro, ha già previsto dei grandi investimenti. Anche l'Eni italiana ha previsto degli investimenti nel settore del gas. Ma al momento siamo alle dichiarazioni di forma, di concreto nulla. Formalmente Delcy Rodriguez non potrebbe andare oltre il mese di luglio come presidente, come vicepresidente in carico alla presidenza del Venezuela. Però già la Corte Suprema venezolana ha detto che si tratta di una situazione straordinaria e che potrebbe voler dire che lei finirà il mandato di Maduro, e questo vuol dire ancora almeno altri 2 anni di governo di Delcy Rodriguez.
Ecco Alfredo, si intravede una rottura con il madurismo, anche dal punto di vista ideologico?
Molto sotto traccia, perché c'è una doppia retorica che sta utilizzando la Rodriguez. Da un lato è la retorica interna, nella quale si continua a chiedere la libertà di Maduro e a ribadire i principi del chavismo più duro, e l'altra è la retorica che utilizza con gli investitori stranieri, con gli stessi Stati Uniti. Loro stanno, diciamo, mascherando, non lo dico perché sia sbagliato, ma perché rispetto alla loro retorica, diciamo, è anomalo. Stanno dicendo che queste leggi che stanno facendo, queste aperture economiche, sono per far crescere l'economia del paese e anche per rinforzare la rivoluzione bolivariana, cosa che invece è piuttosto difficile che sia così. Comunque, i settori duri, e mi riferisco soprattutto a Diosdado Cabello, il ministro dell'Interno, che è quello che poi manovra anche le bande paramilitari, al momento è stranamente sereno e silente, quindi è come se tutti fossero sospesi per capire cosa succederà. Non escludo che stiano anche aspettando di vedere cosa succede a novembre con le elezioni di midterm, perché se Donald Trump cadesse in disgrazia o addirittura andasse verso un impeachment, in Venezuela la situazione potrebbe cambiare ancora, dando per scontato che in realtà internamente gli equilibri di forza sono gli stessi di prima.
Leggo da un articolo della BBC Mundo. Mentre fa la spesa di routine in un supermercato di Montevideo, Alicia Hereda osserva che i prezzi sono diventati prevedibili ormai da un po' di tempo. So che non avrò brutte sorprese, afferma l'insegnante, 58 anni, se mi attengo alle mie solite spese quotidiane, so quanto spenderò. Il cambiamento a cui si riferisce è storico. Secondo i dati ufficiali, a marzo l'Uruguay ha registrato un tasso di inflazione annuo del 2,94%, il valore più basso degli ultimi 70 anni.
Sì, l'Uruguay è entrato in una fase di stabilità macroeconomica invidiabile, nel senso che, come tutti i paesi latinoamericani, ha avuto in passato anche dei picchi di inflazione molto alto. Cioè, pensate che lui, diciamo, dal 1940 in poi ha avuto una media del 29,4% annuo, che è tantissimo, con delle punte anche oltre il 100%, come nel 1990, e poi anche nel 2002. È stato un anno molto difficile, legato anche alla crisi all'epoca del default dell'Argentina. Ma cosa ha fatto il governo di Gianmandù Orsi? Cioè, ricordiamo, il governo della sinistra al potere in Uruguay è stato quello per la prima volta di nominare un presidente della banca centrale apartitico in base alle proprie competenze. Si tratta di Tolosa, si chiama Guillermo Tolosa, è stato per conto dell'Uruguay, era nel Fondo Monetario Internazionale, e soprattutto è stato nominato con la garanzia che la banca centrale uruguayana sarebbe diventata indipendente, così come è previsto, diciamo, nello schema degli stati liberali, cosa che non era mai successo prima. E la gestione di Tolosa effettivamente sta creando questa situazione. L'Uruguay non soltanto un'inflazione europea, diciamo il 2,93%, ecco il 2,94-3% quest'anno, ma anche un beneficiato dal fatto che ha un avanzo commerciale molto alto per i paesi emergenti, e questo perché ai tempi di Presidente Mujica l'Uruguay firmò degli accordi molto importanti con la Cina per il rifornimento di prodotti agricoli, soprattutto di carne di fascia alta, quindi loro riescono ad avere un avanzo commerciale molto alto, ha un livello record di riserve nella banca centrale. E il rischio paese è il più basso di tutta l'America Latina. C'è un contro, diciamo, un'altra faccia di questa situazione molto positiva, che è quella della crescita economica, che non è alta. L'anno scorso non ha raggiunto il 2%, si è fermato al 1,8%, e alcuni settori hanno problemi ad essere concorrenti con il loro export, perché il peso uruguaiano si è molto rivalutato rispetto al dollaro, che questo in realtà è un fenomeno che sta succedendo in tutta America Latina, ma anche da noi. L'euro rispetto al dollaro si è molto rinforzato in questo periodo. Comunque l'Uruguay è diventato un paese fortemente stabile, con dei numeri che diciamo, confermano la grande continuità istituzionale. C'è un Uruguay, un po' anche se vogliamo come in Cile, c'è una politica di Stato che va oltre chi governa, e il centro-sinistra ha fatto questo passo decisivo, che era quello di dare autonomia alla banca centrale, che si sta dimostrando vincente. Quindi l'Uruguay è un paese che, ad esempio, ha tutte le carte in regole per l'arrivo di capitale, per l'arrivo di investimenti esteri, perché questi dati macroeconomici ci dicono che è un paese fondamentalmente sano.
Sempre nell'intervista alla BBC Mundo, Tolosa, il presidente della Banca Centrale, dice: il risultato più importante ottenuto non è forse il calo dell'inflazione in sé, ma il calo delle aspettative inflazionistiche. Questo è davvero enorme. Questo è anche un segno della stabilità del paese, Alfredo.
Assolutamente, infatti l'aspettativa di inflazione, lo possiamo vedere in Argentina, che è un paese nel quale c'è in corso una lotta con l'inflazione, che dal 200 e qualcosa è sceso al 30, ma non riesce a scendere oltre il 30. C'è una costante, diciamo, ansia sui dati mensili sull'inflazione, con gli osservatori che spesso si aspettano più di quello che sarà, perché ormai è un dato, diciamo, così intrinsecamente legato all'economia di molti paesi latinoamericani, che anche l'effetto psicologico ha un peso. Ecco, l'Uruguay è riuscito a uscire da questo spiraglio, e quindi a, diciamo, offrire dei dati che non lasciano spazio per la speculazione, soprattutto, e che lasciano spazio invece per i cittadini per poter proiettare la loro vita. L'abbassamento dell'inflazione di quest'ultimo mese è stato legato alla discesa dei prezzi della frutta e della verdura, quindi stiamo parlando di una situazione che favorisce i ceti medi, ma non soltanto, i cittadini uruguaiani.
Alfredo, ci sentiamo lunedì prossimo.
A lunedì prossimo, una buona giornata a tutti e a tutte.
Buona settimana, grazie. A come America Latina, quindi a lunedì prossimo, a tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.